Leggiamo allora in Esodo 34, prima di leggere riassumo brevemente quello che è il centro di ciò che ho capito e ho voluto trasmettere del patto del Sinai. Dico alcuni punti fondamentali. Esistono due versioni del patto del Sinai, una prima versione ed una seconda versione che corrispondono alle due tavole, alle due forme di tavole. Le prime due tavole sono state date direttamente da Dio a Mosè, le seconde tavole sono state fatte, scolpite da Mosè, e su di esse Cristo, Dio ha scritto. Sono due fatti, due momenti diversi. Il patto del Sinai, un altro punto, non è una serie di precetti dati da Dio affinché il singolo vada in cielo. Questo è il normale pensiero della legge, la legge morale che dice al singolo come deve fare per poter poi un giorno andare da questa terra al cielo. Al contrario, il patto è un patto del Sinai, è un patto giuridico che Dio presenta al popolo, esprimente le condizioni affinché lui possa venire sulla terra a stare ad abitare con il suo popolo. Questo è fondamentale, perché questo è proprio ciò che distingue il messaggio biblico cristiano dalle religioni. Dio vuole venire ad abitare in mezzo agli uomini, in una realtà in cui gli uomini stanno nel peccato. Questo è il fatto. Quindi Dio manifesta al suo popolo le condizioni pattuite affinché possa venire ad abitare in mezzo al popolo. Il patto del Sinai, il primo patto del Sinai, è un patto di sangue, cioè è un patto che chi trasgredisce deve morire. Patto di sangue. Naturalmente Dio non può trasgredirlo. Ma per tuttavia il sangue è stato fatto, dato anche messo sull'altare, è stato sparso sull'altare e sul popolo. Il popolo ha violato questo patto e quindi, fin dall'inizio, Israele come popolo merita la morte. E quindi il fatto del vitello d'oro rappresenta quello che io chiamo il peccato originale del popolo ebraico. Ricordate che il popolo ebraico è sempre stato, gli è sempre stato rinfacciato un peccato originale, cioè qualche cosa che in qualche modo spiega perché sta male. Nel mondo cristiano il peccato originale è che ha ucciso Gesù, e quindi da lì viene fuori che deve stare male. Adesso ultimamente un peccato originale più recente è che ha voluto costituire una nazione in un modo sbagliato, in un modo violento, e quindi adesso deve pagare tutto quanto quello che deve. C'è sempre un peccato originale in qualche modo che dovrebbe spiegare il perché del popolo di Israele sta male. Quello che appunto intendo dire è che il peccato originale del popolo ebraico è il vitello d'oro, è la violazione del primo patto, che avrebbe meritato la sparizione del popolo. Per questo Dio dice a Mosè: lasciami che io lo stermino. Ma c'è l'intercessione di Mosè, che questo è l'elemento fondamentale che spiega la perseveranza del popolo ebraico, cioè Mosè ottiene grazia da Dio. E allora Dio riscrive il patto, perciò la seconda versione del patto non è una conferma del patto, ma è una riscrittura con la quale Dio procrastina il giudizio di condanna sul popolo in attesa di poter salvare il popolo. La sentenza deve essere eseguita, ma non sarà eseguita subito, dovrà un giorno essere pagato il debito. E allora c'è questa seconda versione del patto, che non bisogna confondere con la prima, che regola tutto l'andamento del popolo ebraico fino alla persona di Gesù. Leggiamo allora adesso in Esodo 34 dal versetto 27. Qui nel capitolo 34 è proprio l'espressione di questo tempo intermedio. È questo tempo intermedio che è fondamentale per spiegare cosa accadrà dopo. Quel rapporto fra Mosè e Dio che dopo fa sì che Dio si muova. E il capitolo 34 è questo: Dio si muove e dice, l'Eterno disse a Mosè, scrivi queste parole, cioè dopo che lui ha riparlato ancora, perché sul fondamento di queste parole io ho contratto questa alleanza con te, con Israele. Io ho contratto su queste parole, questa è una nuova formulazione dell'alleanza, non dice la riprende in mano la stessa di prima come era fatta, ma dice adesso sulla base di queste parole. E io contraggo alleanza, io mi impegno con te sulla base di quello che ho detto. E Mosè rimase quivi con l'Eterno 40 giorni e 40 notti, non mangiò pane, non beve acqua, e l'Eterno scrisse sulle tavole le parole del patto, le 10 parole. Allora, in questa seconda versione del patto, le 10 parole sono l'elemento che si mantiene, anche se forse sono state scritte con parole diverse, ma comunque le 10 parole rimangono come erano nel primo, ma la scrittura, cioè il libro, non è lo stesso, è stato riscritto. E quindi in qualche modo questa differenza tra le due formulazioni non è sufficientemente sottolineata e fa sì che si parli di patto della legge senza distinguere, mentre delle distinzioni ci sono, e le ho già sottolineate ma le ripeto. Alla fine della siglatura del primo patto, il popolo di Israele ha una esperienza unica nella sua storia e incontra Dio, fede Dio nella sua gloria e non ne ha paura. Dio non si scaglia contro di loro, c'è una esperienza unica del popolo di Israele per la quale veramente dopo la violazione del patto doveva morire. Questa esperienza tale violata dal peccato implicava la morte, ma questo non avviene. C'è un Dio che fa un patto per portare la salvezza al popolo e di conseguenza anche al mondo. E allora adesso vediamo quello che viene dopo. Versetto 29. Ora Mosè, quando scese dal monte Sinai, scendendo dal monte, Mosè aveva in mano le due tavole della testimonianza, non sapeva che la pelle del suo viso era diventata tutta raggiante mentre egli parlava con l'Eterno. E quando Aaron e tutti i figli di Israele videro Mosè, ecco che la pelle del suo viso era tutta raggiante, ed essi temettero ad accostarsi a lui. Ma Mosè li chiamò, da Aronne, e tutti i capi della radunanza tornarono a lui, e Mosè parlò loro. Dopo questo tutti i figli di Israele si accostarono ed egli ordinò loro tutto quello che l'Eterno gli aveva detto sul monte Sinai. C'è la parola di Mosè che parla al popolo. E quando Mosè ebbe finito di parlare con loro, si mise un velo sulla faccia. Ma quando Mosè entrava al cospetto dell'Eterno per parlare con lui, si toglieva il velo finché non tornasse fuori. Tornava fuori e diceva ai figli di Israele quello che gli era stato comandato. I figli di Israele, guardando la faccia di Mosè, ne vedevano la pelle tutta raggiante, e Mosè si rimetteva il velo sulla faccia finché non entrasse a parlare con l'Eterno. Vediamo le differenze. Il popolo aveva visto Dio, quegli 70 anziani aveva visto Dio e non c'era stato timore, anzi, avevano mangiato insieme. Adesso non avevano visto soltanto la gloria di Dio, avevano visto Dio. Mosè chiede di poter vedere la gloria di Dio e gli viene concesso di vedere Dio di spalle. Quindi c'è già una differenza. Adesso Mosè, che ha interceduto in questo modo, Mosè non ha partecipato al peccato del vitello d'oro, può parlare con Dio, e nel parlare con Dio vede la gloria di Dio. Questa gloria è molto importante, non viene sottolineata, vede la gloria di Dio e il suo volto è raggiante. Ma quando va in mezzo al popolo, il popolo è impaurito anche soltanto dal vedere il riflesso della gloria di Dio espresso sulla faccia di Mosè. Vuol dire che la presenza di Dio è minacciosa, c'è una realtà di peccato. Soltanto il guardare la faccia di Mosè ricorda la presenza di Dio, che ricorda anche il peccato. Il peccato che non è stato pagato, Non si dica che Dio ha perdonato in quel momento il peccato del fratello d'oro, non è stato perdonato, è stata rinviata la sentenza della condanna. È stata rinviata la sentenza della condanna. Per questo Paolo poi parlerà del ministero della morte. La legge è un ministero di morte. E infatti ovunque appare, di Dio in una forma più viva, si è morto intorno. Morirono 3.000 quando, nella prima discesa di Mosè, e poi dopo, anche quando riapparirà, moriranno Adab e Abiu e Abiab, perché non avevano fatto la giusta offerta, e così via. Andando avanti, vediamo come il rapporto di Dio con il suo popolo è un rapporto di vicinanza, una vicinanza pericolosa per il popolo. Ma qui guardiamo che cosa succede, che Mosè guarda, Dio parla, e mentre parla il volto è scoperto. Il popolo può vedere, sia pure impaurito, la gloria di Dio, ma poi dopo non si vede più. E qui vedremo come Paolo spiega questo fatto, però è importante capire questo aspetto. Il popolo vede in qualche modo la gloria di Dio riflessa nel volto di Mosè, che gli dice la legge. Quindi la legge mosaica è che il popolo di Israele tiene è comunque un riflesso della gloria di Dio. Quindi stiamo attenti a svalutare i precetti della legge, perché sono superati, perché sono un qualche cosa che riflette la gloria di Dio, ma d'altra parte è una gloria che è temporanea. Questo aspetto che di instabilità mostra che questo secondo patto è per sua natura un patto transitorio, è un qualche cosa che annuncia il rendimento dei conti. Perciò il popolo di Israele, possiamo dire, che vive sapendo che c'è un debito da pagare. E Dio non lascia questo popolo, ma il rapporto con questo popolo viene mantenuto in vista del debito che sarà pagato, e che sarà pagato proprio dalla morte di Gesù Cristo. Quindi le cose vanno proprio modificate. È vero, c'è un peccato originario del popolo ebraico che è avvenuto lì all'inizio proprio, ma con la morte di Cristo è avvenuto il pagamento del debito. E quindi il popolo è un popolo perdonato. Attenzione, qui veramente dobbiamo lasciare che lo Spirito, attraverso la parola, diriga la nostra mente, perché l'Apostolo Paolo, che da rabbino pienamente inserito nel messaggio biblico ebraico, ha capito per rivelazione, ha anche detto a nessuno poteva venire in mente una cosa simile. Quindi stiamo attenti a pensare con il nostro buon senso, di cercare di capire quello che Dio ha fatto, perché è soltanto attraverso la meditazione della parola che si vede, si capisce quella via di Dio, che sostanzialmente usa i peccati degli uomini, il peccato dell'uomo, come la possibilità di trasformarlo in un atto di grazia, e questo nessuno lo sa fare. Noi dal bene tiriamo fuori il bene, ma dal male tiriamo fuori il peggiore male. Soltanto Dio sa fare queste opere straordinarie. Se noi guardiamo, è la storia di come Dio, guardando quel peccato, non lo assolve, ma da quel peccato lì fa nascere un qualche cosa che è per la salvezza della persona, del popolo, del mondo, Questo è quello che Dio ha fatto in Gesù Cristo. Leggiamo adesso in Seconda Corinzi 3. Possiamo cominciare dal versetto 7. Ora, se il ministero della morte, scolpito in lettere su pietre, fu circondato di gloria, talché i figli di Israele non potevano fissare lo sguardo nel volto di Mosè a motivo della gloria che pur svaniva del volto di lui, non sarà il ministero dello Spirito circondato di molto maggior gloria? Se infatti il ministero della condanna fu con gloria, molto più abbonda in gloria il ministero della giustizia. Anzi, quel che prima fu reso glorioso, non fu reso veramente glorioso quando lo si confronti con la gloria di tanto superiore del secondo, perché se ciò che aveva da sparire fu circondato di gloria, molto più ha da essere glorioso ciò che ha da durare. Notiamo questi riferimenti continui alla gloria che non ci sono abituali. Perché noi, per grazia di Dio, veniamo alla conoscenza di Gesù da un mondo pagano, gentile oppure religioso cristiano, generico, ma non da un mondo ebraico. E quello che con la scrittura sto cercando di fare è di arrivare per quanto possibile a osservare la persona di Gesù con occhi ebraici, con occhi di colui che aspetta, per il quale tutto ciò che è avvenuto prima è importante, mentre per noi non è importante. Per noi il discorso comincia da Gesù, che perdona i peccati e poi si va avanti. Comincia da Natale, insomma, il cristianesimo comincia da Natale. Per un ebreo è l'attesa di un qualche cosa che si compie. E teniamo presente, ho detto che il popolo di Israele è vissuto con un debito che doveva essere pagato, e questo tempo è durato 1300 anni. Quindi ciò che Dio voleva fare lo ha fatto, ma ci ha messo molto tempo. La storia, questa storia qui, è tempo perso. Non poteva Dio decidere subito, dopo una settimana, fare in modo di fare tutto? 1300 anni vuol dire che questa è una volontà di Dio. La salvezza di Dio è storica, e il trascurare questo aspetto storico per pensare soltanto all'aspetto personale e immediato eterno va bene per la nostra salvezza, per il nostro perdono dei peccati, ma non va bene per capire l'opera di Dio e anche la persona stessa di Gesù. La persona di Gesù, ecco, cercare di capire la persona di Gesù con gli occhi di Paolo, della rivelazione che lui ha ricevuto. E il Paolo che noi conosciamo, è il Paolo della Bibbia, non è sempre quello che conosciamo, è il Paolo immerso nella realtà ebraica fino al collo, e che ha visto nella persona di Gesù il compimento di quella realtà. E perciò parla adesso in questo modo, il ministero della morte. Allora notiamo le differenze. Le differenze, le pietre e lo spirito, il cuore, dirà prima. Il primo ministero ha delle lettere scritte su pietra. La lettera dirà poi uccide. La lettera, attenzione, non è la lettera della legge di Mosè, non è la lettera nel senso, la letteralità non dobbiamo mettere il confronto ciò che è letterale con ciò che invece ha senso e spirito e spirituale, dobbiamo guardare ciò che è interno. Qui la lettera è proprio la lettera della legge di Mosè che uccide. È chiara la legge di Mosè e doveva essere eseguita così come era stata scritta, ma essa, data ad un uomo peccatore, uccide. È il ministero della morte e il ministero dello spirito, c'è il ministero della condanna e il ministero della giustizia. Cioè quella lettera che hanno in mano, finché ce l'hanno comunque, è una lettera che parla di Dio, che ha gloria, ma l'uomo che si misura con essa è trovato peccatore, e in questo senso il popolo di Israele è il popolo più peccatore della terra, perché ha conosciuto e non ha fatto. E il conoscere senza voler fare, il conoscere la legge trasgredendola, è certamente un modo di stare molto scomodo. È meglio non sapere niente. C'è un figlio di credente che si è allontanato in un modo grave e che ha detto a un certo momento: sarebbe stato meglio se non avessi conosciuto niente di quello che mi hanno insegnato. Perché il conoscerlo in qualche modo è difficile da dimenticare. Ed è così, per tutti. Aver conosciuto poi diventa più difficile vivere senza tener conto di ciò che si è conosciuto. L'ha detto Gesù: se non avessi detto loro niente non avrebbero colpa, ma adesso sanno. Quindi chi sa? Ciò che viene dalla grazia di Dio molto più difficilmente vive trascurando la grazia che ha conosciuto. Vive male. Non speri di vivere bene dopo aver conosciuto la grazia di Dio e trascurandola. Quindi può darsi che certi nostri figli vivano peggio. E allora c'è poi, andiamo avanti allora, versetto 12: avendo dunque una tale speranza, noi usiamo una grande franchezza. Qui la franchezza è un termine anche molto bello, la parresia, questa fiducia, non timorosa, non impaurita davanti alle circostanze avverse. Non facciamo come Mosè, che si metteva un velo sulla faccia perché i figli di Israele non fissassero lo sguardo nella fine di ciò che doveva sparire. Ma le loro menti furono rese ottuse. Infatti, sino al di d'oggi, quando fanno la lettera dell'antico patto, lo stesso velo rimane senza essere rimosso, perché è in Cristo che esso è abolito. Ma fino ad oggi, quando si legge, un velo rimane steso sul cuor loro. Quando però si saranno convertiti al Signore, il velo sarà rimosso. E qui occorre veramente cercare di capire, perché ci sono diverse interpretazioni. Questo velo, affinché si metteva un velo, affinché non fissassero lo sguardo nella fine di ciò che doveva sparire. Una interpretazione che tutto sommato mi convince. In qualche modo questa gloria che il volto di Mosè rifletteva era una gloria che per sua natura temporanea, e il mettere un velo impediva di vedere che questa gloria sparisse. In qualche modo non faceva vedere la sparizione di questa gloria, la gloria rimaneva, soltanto quando Mosè rientrava il viso tornava ad essere raggiante. Questa è una possibile spiegazione, altri possono intendere comunque non si vedeva, affinché non vedessero, non fissassero lo sguardo su un qualche cosa che comunque era destinato a sparire. È in un certo senso la temporaneità che viene sottolineata. Quel velo rappresenta una temporaneità. Dietro il velo c'era la gloria, ma loro a un certo momento vedono soltanto il velo. E questo è importante perché ci dà una spiegazione anche della situazione del popolo ebraico, il quale continua ad essere un popolo ebraico, continua ad avere nel suo interno la Torah, la legge, la onora, ma in qualche modo è come se pensassero che dietro quella legge c'è ancora la stessa gloria c'era un tempo, che la gloria di Gesù e la gloria di Dio sta ancora lì dietro una parola scritta che hanno ricevuto. Ed è proprio così, perché loro mantengono la parola scritta, ma anche la tradizione orale, la tradizione di ciò che è stato detto. Dio non lo vedono e non pretendono di vederlo, Loro dicono: noi conosciamo Dio attraverso quello che ci è stato detto, non dobbiamo pretendere di andare oltre. E quindi in qualche modo il velo rimane, ed è un velo anche per un certo tempo che è stato protettivo. Questo velo Dio l'ha voluto, le loro menti sono state rese ottuse, quindi non pensiamo alla durezza dei loro cuori, perché per quanto riguarda il popolo Dio ha stabilito che le loro menti siano ottuse. E questa è una protezione affinché nel tempo il piano di Dio vada avanti. Ed è questo il punto ancora, dobbiamo riconoscere l'importanza del tempo. Dio fa delle cose in un certo modo, in un certo periodo, perché le cose vadano avanti, ma non sono quelle definitive. E questo ancora oggi, c'è un celare di Dio che serve a protezione. Dice Gesù stesso a loro: queste cose non sono per voi adesso, non le potete capire adesso, le capirete dopo. Non ha cercato di spiegare prima della sua risurrezione certe cose. Lo Spirito Santo prenderà del mio e ve lo annuncerà a suo tempo. Quindi ci sono delle cose che si capiscono a suo tempo. Allora a questo punto, per il piano che deve compiersi, Dio mantiene velato al popolo come popolo, non ai singoli, ma al popolo la comprensione della gloria che c'è dietro, cioè che è la gloria di Gesù. È soltanto nella persona di Gesù che la gloria di Dio si manifesta. Si manifesta in una forma che è ancora velata, dice Paolo, ma se è velata, è velata per quelli che sono sulla via della perdizione. Cioè, sul piano personale non è che c'è un velo che Dio non vuole che alcuni non capiscano. Questo, gli gnostici dicono questo: guardate, ci sono tanto alcune cose, alcune persone possono capire certe cose, voi non le potete capire. No, la gloria di Dio al singolo è rivelata, si può capire. Se dicono che non si capisce è perché sono sulla via della perdizione, perché non la vogliono capire. Quindi adesso, per questo, dice Paolo, noi non facciamo come Mosè. Noi parliamo franchi, noi diciamo tutto. Perché il velo è stato rimosso e la gloria di Dio appare nel volto di Gesù. Infatti dice dopo, versetto 17, ora il Signore è lo Spirito, e dove è lo Spirito del Signore, qui vi è libertà. Abbiamo detto il ministero della morte e il ministero dello Spirito. Oggi abbiamo ancora sentito di nuovo lo Spirito Santo che Gesù dà, è appunto quella presenza di Dio oggi nel mondo. Abbiamo detto che il piano di Dio è che Dio vuole abitare fra gli uomini, vuole creare un ambiente e un popolo in cui Dio possa stare in mezzo agli uomini. Non che ne vuole portare alcuni di noi sulla nuvoletta a stare lì con lui, in mezzo agli angeli, lasciando questa nuda terra. Dio vuole costruire una nuova terra in cui abiti la giustizia, in cui lui possa abitare. Questo dice l'Apocalisse. Ci sarà una nuova cielo e nuova terra, e Dio abiterà con gli uomini quando tutto sarà compiuto. Allora, lo ha fatto fino al tempo di Gesù nel Tempio, anche se nel Tempio, dopo la prima distruzione, non c'è più stata l'arca della testimonianza, e questo Tempio è stato visitato da Gesù. Adesso qual è il luogo dell'abitazione di Dio sulla terra? Il luogo dell'abitazione di Dio sulla terra era nella persona fisica di Gesù quando era su questa terra. Infatti, distruggete questo Tempio e io lo rifarò in 3 giorni. E adesso che Egli è al Padre, Dov'è l'abitazione di Dio sulla terra? Proprio nello Spirito Santo, nello Spirito Santo sparso. Qui c'è una corporeità della presenza di Dio sulla terra, ma in questo tempo, che non è quello definitivo, c'è questa corporeità che si esprime nella corporeità del corpo di Cristo, fatto di persone peccatrici, certamente, ma comunque che hanno ricevuto lo Spirito di Gesù risuscitato, lo Spirito di Gesù che ha mandato. Quindi la presenza di Dio oggi non è in particolari luoghi in questo tempo, ma non perché abbiamo superato la particolarità ebraica, sai che sono attaccati alle cose pratiche, concrete, sono materialisti, quindi loro devono vedere sempre delle cose concrete, mentre noi siamo spirituali. Attenzione che questo spiritualismo è pagano, non è super cristiano, è pagano. C'è sempre stato questo spiritualismo contro il corpo. Questo è pagano, non è biblico, non è cristiano. La corporeità della presenza di Dio oggi, per la sua grazia, è nella Chiesa, ma nella Chiesa sparsa, non organizzata, non messa in un luogo a Roma, non lì, non c'è un luogo adesso. La presenza di Dio in questo tempo, quando Gesù siede alla destra della Maestà, è qui. Questa è la presenza. In questo senso c'è un grande onore di poter dire: il Signore abita in mezzo a noi. Ma come ha abitato in mezzo al popolo di Israele nel tabernacolo, nel tempio, pur essendo un popolo peccatore per la sua scelta, così è ancora, sta nella Chiesa, ma nella Chiesa come corpo di Cristo disperso, non come organizzazione managerialmente gestita. Dobbiamo stare attenti, perché queste sono le imitazioni della Chiesa Cattolica. È il Signore che è Spirito, che è colui che regna, e noi, se lo lasciamo regnare nelle nostre vite spirituali, spiritualmente ciascuno e insieme, allora lì esprimiamo la presenza sulla terra di Gesù, dove due o tre. Ecco perché allora noi siamo onorati di non dover andare a fare pellegrinaggi di qui o di là, perché lì c'è una particolare presenza di Dio, ma dove due o tre, nel nome di Gesù, Egli è presente in mezzo a noi. E infine questo versetto, rileggiamo i versetti 17 e 18. Ora il Signore è lo Spirito. Il ministero che era della condanna è diventato il ministero della giustizia. Adesso, in Romani 3 abbiamo visto, la giustizia di Dio che si manifesta compiendo quello che doveva essere compiuto, cioè pagando il debito. Adesso che c'è questo ministero della giustizia, che in Gesù Cristo il debito è stato pagato, noi abbiamo lo Spirito. Infatti questi sono i due elementi fondamentali della predicazione di Pietro al popolo di Israele in quel tempo, alla Pentecoste: ravvedetevi e i vostri peccati, siate battezzati nel nome di Gesù e i vostri peccati saranno perdonati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Queste due cose, il perdono dei peccati e il dono dello Spirito Santo, la presenza del Signore in mezzo a noi, nel nostro corpo. Allora dice: il Signore è lo Spirito. Dove è lo Spirito del Signore, qui vi è libertà. E qui, e noi tutti, contemplando a viso scoperto, come in uno specchio, la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di Lui, di gloria in gloria, secondo che opera che il Signore, che è Spirito. Qui c'è il paragone proprio con Mosè. Mosè guardava Dio e la gloria rifuggiva nel suo volto, e poi dopo si volgeva dal popolo, questi vedevano la gloria riflessa, ma poi dopo non la vedevano più comunque, perché veniva velata. Adesso invece noi guardiamo, contempliamo Gesù faccia a faccia e non ci veliamo più. Non ci veliamo, noi tutti contemplando a viso scoperto la gloria del Signore. Nello Spirito noi contempliamo la gloria del Signore e siamo trasformati nella stessa immagine di Lui. Alcuni, non so qual è la vostra versione, dicono riflettendo a viso scoperto. In effetti c'è un verbo che compare soltanto una volta, soltanto qui in greco, e quindi si presta a possibili diverse interpretazioni, ma io ce le metto tutte e due, nel senso che effettivamente c'è un contemplare, il guardare, come faceva Mosè, la gloria di Dio, che trasforma il nostro volto e nello stesso tempo è un riflesso che può servire per altri. Quindi contemplando e rispecchiando la gloria del Signore siamo trasformati. Non siamo soltanto consolati, edificati, rallegrati, trasformati. La contemplazione nello spirito della persona di Gesù ci trasforma di gloria in gloria. Non da una gloria che poi sparisce e diventa meno gloria, da gloria si va in una gloria maggiore. E questa, diciamo così, allora è la nostra, il dono che Dio ci fa oggi con queste parole. Non contempliamo i nostri problemi, noi amiamo contemplarli. Li guardiamo da tutti i punti di vista, li esaminiamo, li rigiriamo, li paragoniamo e stiamo sempre a guardarli. E non si risolvono contemplandoli in continuazione. Ma contemplando il volto di Gesù, nel concreto, ascoltando, leggendo la sua parola nello spirito, ricevendola come un qualche cosa che veramente nutre la nostra anima, noi siamo trasformati. E se noi siamo trasformati, i problemi si trasformano, non sono più gli stessi. Se voi siete in Cristo, tutte le cose sono nuove, ma veramente non è che cambia niente, intorno a me il lavoro è sempre lo stesso, tutto quanto uguale. Che cos'è che cambia? Cambio io. E se cambio io, cambia tutto il mio modo di relazionarmi e di conseguenza, in molti casi, lo posso dire ormai anche per esperienza, i problemi che abbiamo visto e ci siamo dati e ci hanno tormentato spesso non si risolvono, ma si dissolvono. A un certo momento, in tanti casi, ci si accorge dopo un po', ma veramente quel problema non c'è più. Non mi sono accorto che non c'è più, perché questo è il modo di agire di Dio. Non ama i gesti plateali, fantasmagorici, vuole che la nostra attenzione sia riposta sulla sua azione. E se poniamo attenzione, in molti casi Dio ha dissolto il problema. E questo è importante perché ha trasformato noi e in parte anche le circostanze, ma soprattutto cambiando noi cambia anche le circostanze. Perciò prendiamo questo come un dono della parola che Dio ci fa. Noi tutti, può pensare Paolo a se stesso, ma dopo di ciò può immergersi in tutti coloro che hanno ugualmente ascoltato la sua parola, si sente in mezzo agli altri, non è un isolato, è una persona che ha certamente un posto particolare nel messaggio di Cristo che Dio gli ha dato. Parla del mio Vangelo, perché il modo in cui lo ha presentato Dio lo ha dato a lui, quindi è il suo Vangelo, ma questo Vangelo per sua natura vuole raggiungere gli altri affinché noi stessi siamo partecipi di questo Vangelo. E una volta che Paolo non c'è più, siamo noi ad essere coloro che riflettono la gloria di Dio. Perciò noi tutti, contemplando a viso scoperto, come in uno specchio, la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di Lui. Nella stessa immagine, sì, il contemplare ammirato ci trasforma. Anche in senso negativo. Qualcuno ha detto, sapete, quando una persona ammira un altro, per esempio un qualche idolo della musica, della pittura, quando lo ammira, questa ammirazione fa sì che qualche cosa di lui entri dentro. E l'ammirazione che abbiamo per le cose del mondo fa sì che il mondo ci entri dentro. Quindi attenzione alle ammirazioni molto forti, di qualunque tipo, anche di per sé legittime. Se ammiriamo così tanto una persona, o un partito, o un filosofo, uno scrittore, un qualche cosa che non ha a che vedere con Dio, con il mondo, questa è un'ammirazione che fa sì che ciò che ammiriamo diventi parte di noi. Ed è per questo che allora la contemplazione di Gesù, il riflettere su chi è stato Gesù, su quello che Dio ha fatto per far arrivare Gesù al popolo di Israele e poi a noi, e il riflettere in questo desiderio di ammirare il Signore, è quello che ci cambia. Siamo trasformati nella stessa immagine di Lui. E perciò ringraziamo il Signore della parola che ci ha dato, dello Spirito che ci dà, perché anche la parola stessa diventa una lettera morta se non è vivificata dallo Spirito. Qui dobbiamo avere fiducia che il Signore è Spirito e lo Spirito è sparso. Lo Spirito usa qualcuno per trasmettere, ma lo Spirito è sparso. Perciò è importante sempre desiderare che ci sia la comunione dello Spirito, cioè chi parla e chi ascolta, che ci sia la comunione, perché lo Spirito Santo vuole generare questo, vuole parlare a tutti, perciò è sempre importante ascoltare e chi parla, ma anche chi parla ascolti, chi riceve, nel senso di desiderare che ciò che Dio ci dà sia condiviso, perché in questo modo noi passiamo di gloria in gloria. E quello che è, per esempio, una gloria personale che io ricevo per me diventa una gloria condivisa, un qualche cosa che appunto aumenta la gloria del Signore, mostrando anche nella concretezza dei fatti quello che Lui ha saputo fare con un materiale così scadente come noi siamo. Dio ha fatto sa fare delle cose grandiose, e quindi veramente a Lui sia la gloria. Amen.